al punto numero 2, illustrazione della situazione relativa ai servizi sanitari presenti nel comune di Solarolo da parte del dottor Richard Betti, direttore del distretto sanitario di Faenza. Allora, qui diamo corso alla richiesta presentata dal gruppo Solarolese per il domani nello scorso Consiglio Comunale, nella quale testimoniava un certo disagio, una certa preoccupazione da parte di tutta la cittadinanza su un eventuale disimpegno dell'ASL sul nostro territorio. Veniva citato la sostituzione del personale alla guida del CUP, l'eventuale abbandono dei consultori e il disimpegno da altri servizi sanitari. Ovviamente ho ritenuto assolutamente necessario e prioritario, proprio per essere immediati nella richiesta di chiarimenti, questa è una sala consigliare, quindi è in questo luogo dove è giusto dare le informazioni ufficiali ai consiglieri che ne fanno richiesta. Devo dire che comunque questa preoccupazione era già stata anche sollevata da altri consiglieri di maggioranza, ma l'occasione è stata proficuo il fatto che ci sia stata un'interpellanza formale. Quindi ho ritenuto necessario dare immediatamente corso a questa richiesta e ho invitato il dottor Betti proprio a venire a relazionare su questa situazione che credo interessa tutti i cittadini indipendentemente dalla parte politica che rappresentano. Quindi cedo subito la parola al dottor Betti.
Okay. Grazie signor Sindaco, signori consiglieri. Vi ringrazio per avermi invitato e darmi l'occasione per illustrare un po' il quadro della sanità a livello territoriale. Gli obiettivi del mio intervento sono, spero nel modo più sintetico possibile, quello di dare un quadro di contesto generale, illustrare la riorganizzazione del CUP e rispondere in parte anche all'interpellanza specifica che è stata fatta, illustrare la riorganizzazione del consultorio familiare e dare lo scenario relativamente alle cure, alle nuclei di cure primarie che rappresentano non il disimpegno, bensì l'impegno che l'azienda sanitaria ha nelle collettività come Solarolo. Prima di entrare nel vivo di alcune questioni, è opportuno illustrare gli elementi che orientano la pianificazione delle attività territoriali. Usualmente la pianificazione delle attività avviene all'interno del comitato di distretto, di cui fanno parte i sindaci di cui è composto il distretto stesso. Il piano strategico che noi utilizziamo per la nostra pianificazione è il piano attuativo locale, approvato dalla Conferenza Sociale Sanitaria, e lui più recente è stato approvato nel febbraio 2010, dopo una consultazione ampia che, oltre che coinvolgere le parti politiche, sociali, le organizzazioni sindacali e quant'altro, ha coinvolto oltre 400 professionisti in vari gruppi di lavoro. Tale piano ha come obiettivo generale di intervenire su quegli elementi assistenziali innovativi, più di carattere organizzativo o innovativo che di carattere strutturale. Fare delle sedi nuove, costruire delle cose, degli ospedali nuovi, comprare tecnologie e hardware, invece intervenire sugli aspetti organizzativi, noi lo chiamiamo software. Infatti, lo slogan lanciato dalla Conferenza Sociale Sanitaria nella stesura, quando abbiamo esteso il PAL, è stato quello di passare dall'hardware al software. Incidere sul software di un'azienda complessa come la nostra vuol dire operare cambiamenti non solo organizzativi, ma di mentalità e cultura, non sempre facili. E vi è la volontà di trasformare i fatti in parole che noi spesso, io per primo, pronunciamo da troppo tempo, ma che facciamo fatica a realizzare, come responsabilità, accessibilità, responsività, contestabilità, rendicontazione, integrazione, equità. Tenete a mente questa parola equità. Alcuni progetti previsti sono stati già in parte realizzati, come l'individuazione del responsabile del caso durante il ricovero in medicina o in geriatria negli ospedali. Una volta le persone, ancora oggi purtroppo, venivano identificate col reparto, adesso a ciascun paziente, quando entra in ospedale, viene affidato un medico ben preciso a cui lui o i suoi familiari o il medico di medicina generale si può rivolgere. L'altro elemento di innovazione che è stato introdotto recentemente è quello della seconda opinion, ovvero l'azienda per particolari condizioni cliniche importanti offre consulenza specialistica ulteriore all'interno di un elenco di professionisti noti per le loro competenze in materia. Infine, l'istituzione dentro l'ospedale di un'unità operativa di psicologia ospedaliera a supporto di quei pazienti o dei familiari che hanno problemi particolarmente rilevanti, importanti. Ovviamente questi progetti sono in corso e dire che abbiamo raggiunto totalmente l'obiettivo, che tutti hanno il responsabile del caso, che a tutti viene fornito, vorrebbe dire una bugia, però dei passi in avanti in questa direzione si sta facendo. Per il territorio che ci riguarda più da vicino, il progetto più qualificante è rappresentato dall'implementazione dei nuclei delle cure primarie, che dovrebbe rispondere ad alcune criticità, che sono abbastanza note: l'aumento della popolazione anziana, la prevalenza delle patologie croniche, come il diabete, la pressione alta, lo scompenso cardiaco, l'insufficienza respiratoria. Abbiamo purtroppo ampie aree di inappropriatezza. Abbiamo un'insoddisfazione crescente dell'utenza in ordine all'informazione, al comfort, tempestività delle risposte. Una recente indagine fatta sul capitale sociale ha dimostrato come la gente è particolarmente sensibile ai tempi di attesa e all'informazione, al dialogo, alla necessità di dialogare con i medici e con i sanitari in generale. I pazienti vogliono essere coinvolti e coinvolti nel percorso di cura. Un'indagine recente ha dimostrato come il 38% dei pazienti vogliono discutere col proprio medico la terapia, la cura da fare, vogliono discutere questa questione. Non solo, abbiamo ancora servizi basati sul paradigma dell'attesa, cioè noi aspettiamo, e su risposte che molto spesso sono puntiforme, frammentarie e molto specializzate del paziente che, o il proprio familiare che cerca di mettere insieme i vari pezzi. Queste criticità noi pensiamo di affrontare attraverso la realizzazione di equip multiprofessionali, di cui il medico di medicina generale è il principale attore, anche se non l'unico, ma questi concetti li riprenderemo un po' più avanti. L'altro elemento su cui si fanno i servizi, e qui vengono le note dolenti, sono le risorse economiche. E in modo chiaro bisogna che vi dica tre cose. La prima è che questa azienda sanitaria, l'azienda di Ravenna, ha un costo pro capite di circa 34 euro superiore alla media regionale, anche se questo gap nel 2004 era di oltre 110 euro. Il distretto di Faenza, ahimè, è quello che contribuisce maggiormente a realizzare questa differenza. Infatti ha un costo pro capite, ad esempio rispetto a Lugo, di circa 130 euro in più. Senza entrare troppo nei dettagli, questa differenza è spiegata da un maggior costo dell'ospedale di Faenza rispetto a quello di Lugo, al maggior consumo di farmaci, di specialistica, di protesica e di inserimenti in comunità. Poi se volete dei dati, sono in grado di fornire tutti i dati che volete. La seconda questione, anche questa non secondaria, è che il piano attuativo che vi ho citato all'inizio non è finanziato. Nonostante siano stati previsti investimenti per il triennio 2010-2012 pari a 40 milioni di euro, la Regione non è in grado o ha deciso di non finanziarli. E faccio un esempio: solo per realizzare i sei nuclei di cure primarie a livello aziendale, e due devono essere realizzate, ci vogliono circa 2 milioni di euro. La terza è che il finanziamento per il 2011 ha fissato un incremento massimo pari allo 0,8%, quando i ritmi di crescita di un'azienda sanitaria come la nostra si attesta intorno al 2,5%, che tradotto in cifre significa che quest'anno dobbiamo spendere circa dai 12 ai 15 milioni di euro in meno rispetto al 2010, con l'obbligo, sancito dalla Regione, anche formalizzato recentemente, di rispettare i vincoli economici. Lo stesso criterio, il finanziamento a livello regionale erogato per quota capitaria e per livello di assistenza da garantire, lo stesso criterio applicato anche ai distretti. Per il distretto di Faenza, dovendo recuperare la differenza rispetto a Lugo e Ravenna, vuol dire che ci sono meno risorse per un valore compreso tra 2,7 milioni e 5 milioni di euro. Questo è il quadro economico, nudo e crudo, senza tanti infingimenti. In ogni caso, gli elementi sopra riportati evidenziano che siamo in un contesto ricco, tra virgolette, e non povero in termini di servizi. Solo a Rolo, ho fatto una verifica, non fa alcuna eccezione. Infatti, i consumi di visite specialistiche, diagnostiche, laboratorio, farmaceutica, territoriale, sono esattamente in linea col distretto, ossia più alti rispetto alla media, sia aziendale che regionale. In via indiretta vi posso dire che questo testimonia tutto sommato la buona disponibilità di servizi, indipendentemente dalla presenza o meno dei servizi in loco o di livelli di appropriatezza o di maggior costo riguardo agli altri comuni. È da sottolineare che il nostro compito comunque è realizzare ciò che i documenti di programmazione hanno definito o definiscono, utilizzando al meglio le risorse disponibili, rispettando i vincoli di bilancio, ma trovare le risorse è compito di altri. Adesso entro più nel dettaglio delle questioni che vi dicevo. Allora, la rimodulazione, i due progetti, anzi tre progetti principali su cui abbiamo lavorato, da una parte c'è la rimodulazione del CUP e affronto questo. La rimodulazione del CUP è un progetto che riguarda il distretto di Faenza di Lugo, per me non Ravenna in questo caso, perché da tempo aveva già un'offerta molto più bassa rispetto a Lugo e Faenza. Si premette che la proposta che abbiamo presentato è stata ampiamente discussa nei comitati di distretto e il comitato di distretto del 15-12-2010 a Faenza è stato approvato. La proposta si sostanzia sulla base del fatto che a seguito dell'apertura dei Farmacoop, sapete che nel 2007 abbiamo aperto alle farmacie, sostanzialmente i punti di erogazione sono passati da 7 a 35 nella realtà faentina. Quindi praticamente diciamo che altri due punti si stanno aggiungendo a Brisighello, perché ad esempio non tutte le farmacie hanno aderito, quindi non è stato facoltà delle farmacie. Le ragioni della rimodulazione sono sostanzialmente queste. La riorganizzazione ha lo scopo di rispondere ai bisogni di prossimizzazione dei servizi territoriali compatibilmente con la sostenibilità economica e finanziaria del sistema e anche di criteri di appropriatezza. Sulla questione della capillarità della presenza di punti CUP vi ho già detto. L'utilizzo da parte dei cittadini del Farmacoop per i servizi di prenotazione delle prestazioni specialistiche è andato gradualmente crescendo e adesso nel 2010 si attesta per il distretto di Faenza intorno al 60,20%. Quindi i cittadini utilizzano ormai prevalentemente il sistema Farmacoop. L'attività di protezione dei nostri punti CUP riguarda l'80% dell'intera attività. Infatti l'intera attività dei punti CUP diciamo pubblici rappresenta l'80% prenotazione e 20% altre prestazioni come attività di scelta e revoca del medico, fatturazione, rimborso e altre questioni. E si evidenzia una ridondanza di offerta nel suo insieme per la parte relativa alla prenotazione delle prestazioni. Inoltre c'è da ricordare che i cittadini hanno la possibilità di utilizzare anche la prenotazione attraverso il CUPTEL e anche questo è un altro elemento che è in crescita continua, cresce mediamente del 4% ogni anno. Siamo passati da 32.862 prenotazioni attraverso CUPTEL nel 2009 a 34.252 nel 2010. I costi, accenno brevemente i costi, il sistema CUPTEL per il distretto di Faenza viene, non CUPTEL scusate, il sistema Farmacoop per il distretto di Faenza viene a costare intorno ai 209.000 euro con un ritmo di crescita intorno al 4% come vi dicevo. Emerge quindi la necessità di procedere a una rimodulazione e riorganizzazione delle attività del CUP per quelle ragioni che vi ho esposto. Tale rimodulazione non costituisce, secondo noi, danno ai cittadini in considerazione della capillarità oggi garantita ed è inoltre compatibile con la necessità di rispondere alle esigenze della popolazione sensibile, che sono anziani, disabili e residenti nei vari territori. Il nuovo assetto amministrativo proposto per la rete distrettuale di punti CUP sulla base dei criteri provinciali, quindi è omogeneo in tutta la provincia, prevede una riduzione di giornate di apertura settimanale sul nostro territorio di circa 6 giorni settimanali. Infatti si passerebbe dagli attuali 30 giorni complessivamente aperti sui vari punti sparsi in tutto il distretto a 24 giorni. Per quanto riguarda invece il comune di Solarolo, la direzione del distretto, cioè io, ha fatto una richiesta formale all'ASP prendersi cura di gestire il CUP, finalizzato a evitare contrazioni di giornate. L'ASP ha manifestato disponibilità a tirare tale servizio. Questo percorso è già stato suggerito in altre occasioni. Questo perché abbiamo fatto questa, e poi mi addentrerò un po' meglio nel dettaglio successivamente, perché nella realtà di Solarolo succede esattamente l'inverso di quello che abbiamo osservato a livello distrettuale. Oltre il 60% delle prenotazioni vengono effettuate all'interno del CUP stesso, non dentro la farmacia. Questa è la ragione che ci hanno indotto a immaginare all'interno della struttura che attualmente offrire questo tipo di servizio. Il nuovo assetto, secondo noi, non modifica la possibilità quindi di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, che presenta, vi dicevo, una capillarità piuttosto estesa. Il percorso che vi ho illustrato è stato approvato nei comitati di distretto, ma sono in corso una serie di trattative con l'organizzazione sindacale dei lavoratori, tenuto conto che l'organizzazione si inserisce in un progetto molto più ampio che è successivo all'accentramento delle funzioni amministrative aziendali. Sapete dalle polemiche, magari recepite dai giornali, che negli anni scorsi c'è stato un forte accentramento dei servizi amministrativi, quelli aziendali, a Ravenna, e questo ha comportato diversi mesi di discussioni. E veniamo alla petizione. I firmatari di una petizione chiedono conto della scelta proposta per Solarolo, ossia affidare all'ASP la gestione del CUP. Prima di tutto, come vi dicevo, chi ha proposto tale assetto ce l'avete davanti a voi. E le ragioni che mi inducono a pensare che questa sia una scelta, come tutte le scelte, discutibile, migliorabile, perfettibile, ma insomma cerco in qualche modo di difenderla, le ragioni sono queste. Nel 2010 a Solarolo sono state rilasciate 9.171 appuntamenti, di cui 5.000 erotte all'interno del CUP e 3.000 erotte all'interno della farmacia. Quindi, come vi dicevo, oltre il 60, quasi il 63% vengono rilasciate nel luogo del CUP pubblico. Ovviamente non è in discussione la competenza dell'operatore che oggi svolge tale attività, ma riteniamo che tale competenza possa essere valorizzata in altro modo, ad esempio all'interno dell'attività del nucleo di cure primarie, di cui parleremo dopo. Inoltre non si tratta né di licenziamenti o altre forme di soprusbo, è una riorganizzazione che ha riguardato molti altri servizi dell'azienda sanitaria. I firmatari della petizione hanno rilevato che il punto CUP è quello che ha un apprezzamento maggiore. È vero, i numeri lo dicono, ma non solo i numeri, ed è legato alla presenza della medicina di gruppo e agli altri servizi. Inoltre la farmacia del Solarolo è lontana rispetto alla sede dei servizi stessi. Questa è una delle ragioni che secondo me inducono, oltre ovviamente alla bravura dell'operatore. Ma dobbiamo ricordare che il piano attuativo locale prevede una riconfigurazione organizzativa delle funzioni tecnico-amministrative, orientate ai principi sull'integrazione aziendale, alla semplificazione e all'orientamento dell'utenza all'interno dei percorsi assistenziali, che tradotto in parole povere significa che dobbiamo utilizzare figure amministrative a supporto di quelle sanitarie per rendere efficace l'azione di presa in carico dei pazienti con patologie croniche, che rappresenta il vero problema da affrontare, come vi dicevo in precedenza. La ricerca della sinergia con l'ASP serve per garantire una presenza all'interno della nuova struttura di Solarolo, della funzione CUP, che in termini quantitativi e qualitativi analoghi non cambierebbe assolutamente. Tale ricerca è sembrata la cosa più logica, anche perché conviviamo all'interno degli stessi spazi. Ovviamente il servizio, se la questione andrà in porto, il servizio fornito dall'ASP non è gratuito, sarà remunerato in analogia alle farmacie, con un costo complessivo leggermente inferiore a quello attuale. Qualcuno potrebbe dirmi che economicamente l'operazione dà vantaggi di poche migliaia di euro rispetto al valore dell'attuale operatore, testimoniato ovviamente dalle centinaia di firme che sono arrivate. Ma ribadisco, noi dobbiamo fare dei passi in avanti in coerenza col piano attuativo locale, in particolare nella realizzazione dei nuclei. Inoltre, la contingenza economico-finanziaria attuale e probabilmente quella dei prossimi anni di fatto impedirà o limiterà enormemente la sostituzione di personale amministrativo. E solo nel nostro distretto negli ultimi mesi abbiamo avuto 6 pensionamenti di personale amministrativo non ricoperto, di cui 3 dedicate all'attività di front office. Oggi, con proprio una politica aziendale, con le risorse disponibili, prioritariamente verranno sostituite solo il personale dedicato all'assistenza sanitaria diretta, ossia infermieri, operatori sociosanitari, medici, non quello amministrativo. In sintesi, la scelta proposta ed approvata dal Comitato di Distretto è quella di garantire nella sede di Solarolo l'attività CUP, senza ridurla minimamente l'attività, come invece viene effettuata in altre sedi del distretto o anche negli altri distretti, perché proprio sappiamo che è un punto apprezzato dai cittadini e la farmacia si presenta debole in questo territorio rispetto, diciamo, ad altri territori, debole in termini di appetibilità, insomma. Infine, permettetemi una considerazione di metodo. rispettando i ruoli reciproci, la politica nel comitato distretto ha il compito di dare indicazioni programmatiche, ovvero di decidere che cosa si fa sulla base delle indicazioni regionali, provinciali e delle risorse disponibili. Purtroppo, per fortuna, sul come si fanno le cose o con chi si fanno non è una questione di democrazia, ma è una questione di responsabilità, contestabilità e reindicazione in capo all'azienda sanitaria. Ovviamente la raccolta di firme sono cose assolutamente legittime e devono far riflettere profondamente chi fa il mio mestiere. E veniamo al consultorio. Il consultorio ha evidenziato la necessità di una riorganizzazione. Anche questo è previsto nel piano attuativo locale. Io me lo sentirete ripetere, ma è il nostro piano di programmazione approvato dalla Conferenza Sociale Sanitaria. Quali sono i problemi che più frequentemente nel consultorio abbiamo? Esiste una difficoltà di integrazione con i vari servizi ospedalieri. L'erogazione delle prestazioni sono tendenzialmente parcellizzate. Abbiamo una forte e eccessiva centratura degli interventi sanitari sulle problematiche riproduttive e sulla salute delle donne, connotando in modo limitativo il consultorio familiare. Esiste una scissione praticamente tra interventi sociosanitari e con pochi momenti di attività interdisciplinare. Il piano attuativo ha definito due assi strategici principali diciamo per i consultori: l'attuazione del percorso nascita, in particolare definizione del ruolo e delle responsabilità dei professionisti coinvolti nell'assistenza alla gravidanza e in particolare la ridefinizione del ruolo dell'ostetrica nell'assistenza della gravidanza fisiologica al parto o al puerperio. Un'offerta proattiva di corsi prenatali di base per raggiungere popolazioni svantaggiate. L'altro asse di interesse previsto dal PAL sono le donne immigrate. Lo scopo è quello di promuovere maggiore adesione allo screening del tumore del collo dell'utero e di contrastare l'utilizzo di un'interruzione volontaria di gravidanza quale strumento di controllo delle nascite. In tutti questi casi è necessario prevedere lo sviluppo di progetti con carattere attivo, rivolto a gruppi in collaborazione con altri soggetti istituzionali, centro per le famiglie, centri, spazi donne immigrate, servizi sanitari territoriali e quant'altro. Ciò in stretto raccordo con le attività dei costituenti nuclei cure primarie. Si è evidenziata inoltre la necessità di sviluppare una diffusa attenzione all'interculturalità e un'offerta di servizi anche attraverso la mediazione culturale, come sostegno alla genitorialità responsabile, interventi tramite spazi giovani, come vi dicevo, e l'interdisciplinarietà tra le equipe. In questo contesto, ed è questo in questo contesto che ci viene spesso contestato, la valorizzazione del ruolo del personale sanitario dell'area infermieristica, nel caso specifico l'ostetrica, diventa tempo stesso obiettivo qualificante e strumento appropriato. In particolare, tale valorizzazione svolge un ruolo decisivo nei seguenti punti, nei seguenti ambiti. L'ostetrica ha questi ambiti di competenza sancite e definite dalle norme nazionali e regionali. Nell'ambito del percorso nascita, ha il compito della presa in carico della gravidanza a basso rischio, demedicalizzando i percorsi che sono fisiologici. Vorrei farvi osservare un elemento che mi ha sempre colpito e lo cito spesso, che la prima causa di ricovero nella stragrande maggioranza degli ospedali di questa regione è la gravidanza, e voi considerate che il 70% delle gravidanze sono fisiologiche. È un paradosso come l'evento fisiologico sia la prima causa di ricovero in ospedale, nella stragrande maggioranza degli ospedali, non di tutti.